della sapienza.
Prega per noi.
Ricordo sempre che quando inizio un percorso, tutte le volte nei nostri incontri, io faccio l'invocazione Madre della Sapienza, prega per noi. Il significato è questo: noi già conosciamo tante cose, anzi, troppe, ma è che non le gustiamo. Allora, l'invito di preghiera è quello di far entrare in ciò che già conosciamo, per gustarlo, in modo da predisporci a una nuova conoscenza per un nuovo gusto. Questo sarebbe il processo che dovrebbe porsi in atto. E stamattina mi servo di questo primo incontro un po' come introduzione, no? Allora, prima vorrei dirvi così due parole sulla lettera ai Filippesi che ci accompagnerà tutte le mattine alle lodi. Noi leggeremo solo pochi versetti, ma se in queste giornate, se avete modo, leggete tutta la lettera, un po' in quattro capitoli, non è che... voglio presentare brevemente perché il contesto che rende questa lettera assolutamente significativa non compare. Bisogna, direi, saperlo in anticipo, se no non si riesce a gustare questa lettera. Allora, Paolo è prigioniero a Efeso. Noi non conosciamo bene la motivazione di questa prigionia e che per lui deve essere stata molto molto drammatica. Però sappiamo che lui è incarcerato ed è incarcerato per il Vangelo. Siamo negli anni 54-56 dopo Cristo. La situazione drammatica per Paolo, missionario del Vangelo, non è soltanto che lui è incarcerato, ma è data da una circostanza che lui ricorda nella lettera, anche se non si diffonde, ma è bene tenere presente. Allora, più o meno il ragionamento è di questo tipo. Sono come due modi di discernere la bontà dell'annuncio del Vangelo. Uno dice: se tu annunci il Vangelo, hai successo, le persone ti seguono e quindi resti confermato, vuol dire che viene da Dio. Se tu annunci il Vangelo e poi ti beccano, ti mettono in galera, non puoi più esercitare, è come se ti viene tolta l'autorevolezza di annunciare il Vangelo, vuol dire che non hai la grazia. Sono due comportamenti. Allora Paolo si trova in prigione e ricorda che altri prendono spunto dal fatto che lui è in prigione per annunciare il Vangelo, ma nel senso di dire: hai visto? Se sei trattato così vuol dire che tu non hai la grazia di annunciare il Vangelo, vuol dire che quello che tu annunci non viene da Dio, perché Dio è potente. E Paolo ricorda, quindi siamo all'interno della comunità cristiana, no? E Paolo ricorda che questi tali fanno così per invidia, per gelosia. Addirittura dice: per mettere il sale sulla ferita. Allora, Paolo deve avere molto riflettuto. Pensate per esempio al libro di Giobbe o anche alla stessa passione di Gesù. Deve aver molto riflettuto su qual è la via di Dio. Annunciare il Vangelo e poi essere bloccati, essere incarcerati, non poter più esprimere con libertà questo annuncio, corrisponde o no al sentire di Dio, alla via di Dio. E Paolo riporterà, no, questa è la via del Signore, perché anche il Signore è stato preso, processato, messo a morte, sepolto. Quindi il mistero della debolezza, della fragilità, del fallimento fa proprio parte della via di Dio. Se voi pensate soltanto, per esempio, quando noi facciamo le nostre preghiere, mai accettiamo la via del fallimento. Mai. Cioè, praticamente noi domandiamo sempre che Dio nella sua potenza ci liberi, ci salvi, praticamente lavori e il telefono, tranquilli. Che Dio lavori per noi come a dimostrare la sua potenza. E noi non ci preoccupiamo invece di ma qual è la via di Dio? Al fondo questa è la problematica di ogni cammino spirituale. Al fondo questa è la condizione per dire ma noi conosciamo Gesù, ma noi siamo in sintonia con i suoi pensieri, siamo in sintonia con il segreto che lui ha da rivelare a noi. Ecco perché la lettera ai Filippesi è particolarmente significativa, perché è la riflessione che Paolo fa a partire dall'esperienza della sua infermità, della sua fragilità, della sua debolezza, del suo fallimento. Una piccola, ma questa è una cosa che aggiungo io, no? Paolo, che ha annunciato il Vangelo in molte comunità, alla fine è stato abbandonato da tutti. Probabilmente non era facile vivere con San Paolo, probabilmente. Però è caratteristico che per tener fede al Vangelo accetta di essere in qualche modo in nome del Vangelo estromesso. È quello che vivrà San Francesco con quella parabola autobiografica, no, della perfetta letizia. Alla fine lui che ha messo in moto tutto un movimento, no, che ha interessato migliaia di persone, è partito tutto da lui, e alla fine gli altri dicono ma tu cosa c'entri con noi? E lui dirà: se io porterò pazienza in questo e non perderò la gioia perché questo mi, diciamo così, mi viene contro, allora vuol dire che io conosco il Signore. Dove dice perfetta redenzione vuol dire io conosco il Signore. È la nostra vita. Allora, la riflessione di questo percorso verte proprio sul considerare quali sono le condizioni per il nostro cuore per poter godere dei desideri che porta. E non invece perennemente, più noi vogliamo al Signore e più si allontana. Ma probabilmente, perché? Lo cerchiamo dove non c'è, lo cerchiamo in cose che non corrispondono alla sua rivelazione, lo cerchiamo in modi che non corrispondono alla rivelazione del Vangelo. Questo sarebbe il contenuto. Per introdurmi, mi riferisco ad alcuni passi del Nuovo Testamento dove viene sottolineata una dimensione della realtà di Gesù che noi non so se capiamo, ma è così, questa, diciamo, dimensione è così sottolineata dalle scritture che noi non possiamo tacere, cioè non possiamo scivolare via. Vi leggo solo alcuni passi. Per esempio, La seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetti poi 21, quando dicono: lasciatevi riconciliare con Dio. Ma poi dà questa spiegazione, che non so cosa capiamo noi. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché lui, noi potessimo diventare giustizia di Dio. In questo contesto, cos'è peccato e cos'è giustizia? Per esempio, nella lettera ai Galati, capitolo 3, ma sono solo degli esempi, no, che faccio, che prendo. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Anche qui, cosa vuol dire maledizione? E cosa vuol dire riportare questa antica maledizione che è del libro del Levitico, quando si dice: maledetto chi è appeso al legno? E si alludeva al condannato che non poteva stare appeso al patibolo perché avrebbe contaminato la terra santa. Noi credo che neanche lontanamente intuiamo cosa c'è dietro queste cose. Oppure, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Questa povertà a cosa allude? E d'altra parte, la ricchezza per noi a cosa allude? Oppure la lettera ai Filippesi, quella che leggeremo in questi giorni, al capitolo 2, versetto 6, in questo famoso inno cristologico di Paolo, che non è inventato da lui, cioè non è creato da lui, è un, la terminologia di quest'inno è molto diversa dalla terminologia che usa Paolo nella sua teologia. Quindi vuol dire che lui sottoscrive qualcosa che gli deriva da molto prima, cioè lui acconsente a confessare Gesù in una forma che le antiche comunità cristiane avevano già accettato, e lui non ritocca questo inno, lo ripresenta. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo. Cosa che noi ripetiamo sempre, non è che... ma comprendiamo, intuiamo che cosa c'è dietro, cioè intuiamo che cosa comporta per noi, tra virgolette, sapere che lui si è svuotato. Questo solo per darvi la sensazione che quello che noi ripetiamo di Gesù in realtà sono parole quasi vuote. Cioè, noi sì diciamo delle cose, ma non sappiamo tra virgolette, no? Non sappiamo cosa c'è dietro. Quel cosa c'è dietro è in rapporto, ma se quella è la rivelazione di Dio e noi la ripetiamo e il nostro cuore non cambia, è sempre uguale, cosa abbiamo colto di questa rivelazione? Perché il principio è sempre questo: ogni rivelazione di Dio comporta la rivelazione del cuore dell'uomo. Ogni rivelazione, diciamo così, del cuore dell'uomo comporta la rivelazione del mistero di Dio. Queste due cose per noi sono scisse. La rivelazione di Dio sembra una cosa che noi dobbiamo capire e il nostro cuore è a parte. Invece la rivelazione di Dio riguarda proprio la rivelazione della struttura profonda, intima del nostro cuore. Ma noi lo viviamo così, viviamo le cose così. Ecco, questo sarebbe il primo, come dire, la prima sottolineatura che vorrei fare, proprio per dare la sensazione di tenere le antenne alte. Molte cose che noi ripetiamo di noi e di Gesù sono piuttosto luoghi comuni. Allora, con l'ascolto, no? Diciamo così, se è possibile, rinnovato della parola di Dio, poter uscire da questi luoghi comuni e toccare la corrente, che se la tocchi nel modo giusto, se accende la lampadina, se la tocchi nel modo sbagliato, resti secco. Allora, serva come premessa, a modo, sempre a modo di introduzione, ma come premessa, che io presento come la condizione di fondo per la quale noi in realtà restiamo quasi sempre frustrati nel cammino di preghiera della nostra vita. Boh, io dico quasi sempre, nel senso che più diventiamo vecchi e meno godiamo la preghiera, eccetto qualcuno. Ma se no, normalmente, sia perché i guai aumentano, il corpo invecchia, la mente inarricchia, mettete tutto quello che volete, no? Cioè aumenta il senso di fragilità e il senso della preghiera è come se perde vigore. La ragione di fondo perché avviene questo è data da una sensazione che noi abbiamo dimenticato proprio, è come se non ci interessa più, l'abbiamo proprio lasciato da parte. Non è che non lo sappiamo, ma l'abbiamo proprio lasciato da parte. E vorrei illustrarvela con il Salmo 149. Allora, il Salmo 149 recita così: cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Poi gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. Poi piovano le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Ma io mi fermerò solo ai primi versetti. Perché prendo il Salmo 149? Perché? E questa è la prima annotazione che lascio. Non so se voi sapete, no? Il libro dei Salmi raccoglie una varietà enorme di preghiere che si sono via via formate nel corso dei secoli della storia di Israele. Il Salterio è riferito a Davide, non è che i Salmi sono di Davide, però ci sono più o meno almeno 700-800 anni, no? E il Salterio come tale è stato messo insieme dal movimento degli scribi del secondo secolo avanti Cristo, siamo tra il 200 e il 150, no? Avanti Cristo. E chi ha messo insieme il Salterio è stato chiamato, come nel Salmo si dice, l'assemblea dei fedeli. Penso che noi abbiamo in testa l'assemblea domenicale, fedeli, no? Sono quelli che vanno alla messa. Ecco, dovete svestirvi. La parola fedeli non riguarda questo, adesso poi cercherò di spiegare. Riguarda quelli che nella scrittura sono chiamati i poveri di Aveno, i pii, gli uomini pii, ma tenendo presente che questo gruppo di persone che avrebbe voluto e in pratica voleva essere fedele alla rivelazione di Dio, si trovava in un contesto molto ostile, siamo nell'epoca in cui nella terra di Israele prevale l'ellenismo. Quindi c'è una specie di oppressione culturale che ha generato una reazione, pensate ai Maccabei, la reazione proprio con le armi, che poi hanno vinto, no? Si sono imposti. Ma coloro che si riconoscono nel Salterio non hanno scelto questa via di combattimento, hanno scelto un'altra via, ed è la via di colui che è povero perché non vuole assumere neanche anche nella lotta spirituale gli strumenti di questo mondo, che sono gli strumenti di forza, di potere, di, non diciamo di violenza, nel senso che se devi prevalere contro un altro devi combattere, o uccido io o mi uccide l'altro, no? Ecco, hanno testimoniato che loro non vogliono usare questi strumenti. Sono coloro che stanno dalla parte di Dio solo perché credono che Dio ristabilirà la giustizia. Cioè Dio riunirà quel famoso resto di Israele, riunirà i suoi devoti nella comunione con lui, che faranno risplendere la misericordia per tutti. Allora, il Salterio è stato, diciamo così, messo insieme dentro questa mentalità. Tanto che questa famosa assemblea dei fedeli è, infatti in latino si chiama Ecclesia Sanctorum, cioè la Chiesa dei Santi. È come quando Paolo scrive, no, ai Filippesi, agli Efesini, dice santi, no? I santi, cioè coloro che hanno sperimentato il dono di Dio. Allora, fedeli, in ebraico sarebbe chaside, che sarebbero il pio, il devoto, ha questa particolare risonanza. E dovete pensare, per avere anche un'immagine, pensate a Gesù che raccoglie i suoi discepoli, li istruisce, stanno con lui, pregano con lui con i salmi, e loro possono essere chiamati l'assemblea dei fedeli, cioè la chiesa di coloro che si sentono amati da Dio. Lui, il figlio, è il, una volta si traduceva il prediletto, no? Adesso si traduce l'amato, nel quale è posta tutta la compiacenza di Dio, no? Allora, chi sta con lui vive di questa compiacenza di Dio, la quale non è abbinata alla perfezione di nessuno, è abbinata solo all'apertura di cuore a questo dono di Dio. Allora, l'assemblea dei fedeli, e qui mi collego al fatto di noi che vogliamo pregare, l'assemblea dei fedeli è la comunità di coloro che in Gesù si sentono amati da Dio. Proprio perché c'è questo, poi è come se decidono di vivere anche loro nell'amore di Gesù per tutti. Ma il primo aspetto, diciamo, posto in risalto, è passivo, cioè è coloro che si riconoscono. In termini, diciamo, per il nostro cuore, allude a questo: riconosco che la via per la mia vita non è determinata dal mondo, non è determinata da ciò che il mondo sceglie. Ecco perché i chassid, i devoti, sono i poveri, quello che corrisponde alla beatitudine di Matteo, beati i poveri in spirito, e quello che nella tradizione sono i santi, ma non i santi canonizzati, i santi perché si sono aperti al dono di Dio. Pensate, quando noi andiamo a pregare, quando vogliamo pregare, noi abbiamo, diciamo così, la pretesa, in modo tranquillo, però la pretesa di porci noi davanti a Dio. E chi siamo? E chi ci crediamo? Allora, questa dimensione individualistica della preghiera è ciò che impedisce di godere della preghiera. La preghiera funziona entrando in questa assemblea di fedeli. Cioè, non è tanto importante quello che dico io a Dio, non è tanto importante quello che sento io di Dio, ma è importante che io senta che entro in qualcosa che è già stato dato a tanti e di cui anch'io posso godere. Se non scatta questo, ogni sforzo individualistico di preghiera è destinata alla frustrazione. Questa cosa resta essenziale non tanto come un criterio, diciamo, di valutazione della preghiera, ma resta essenziale come disposizione di atteggiamento di fondo rispetto alla vita. Quando tu entri in questa assemblea di fedeli, tu confessi che non scegli più gli strumenti del mondo. Guardate che non è così scontato, eh? Per niente. Perfino, cioè, noi arriviamo al punto che per annunciare meglio il Vangelo sposiamo gli strumenti del mondo. E così svigoriamo l'annuncio stesso del Vangelo. Questo riferimento dell'assemblea, che poi nella tradizione antica è chiamata la Chiesa, no? Quindi non l'assemblea domenicale, ma è proprio la comunione che si crea tra coloro che accolgono di condividere l'amore di Dio che Gesù rivela. E in questa condivisione loro sentono che possono mettere la loro parte personale. Quando si dice, il Salmo dice, cantate al Signore un canto nuovo, questo nuovo non vuol dire che canto un canto che non c'è mai stato, vuol dire che io posso aggiungere la mia parte personale al canto che già si eleva nel mondo per Dio, a quel canto che il Signore, cioè che Gesù ha già elevato come lode a Dio. È nuovo solo per la mia parte personale, ma la mia parte personale non è che io aggiungo qualcosa, è che accolgo per me, accolgo in me, accolgo come valevole per me quel canto che Gesù fa. E tenete sempre insieme i due momenti. Il momento della preghiera è efficace in rapporto alla condizione con cui io vivo la vita. Non pensate alla vostra perfezione, cioè a se fate o non fate peccati, lasciate perdere. La condizione di fondo è se io uso o non uso gli strumenti del mondo. Pensate a qualsiasi problema, non so, un problema di rapporto personale, un problema di violenza, un problema di ingiustizia. Come l'affronto? Come lo risolvo? Se voi leggete le ammonizioni di Francesco, vi fa capire che il criterio di discernimento della bontà delle azioni non è mai il frutto dell'azione, a dispetto di quello che noi immaginiamo. È sempre l'atteggiamento che risponde a questo, diciamo così, a questa condizione di far parte della comunità dei Hasid, cioè degli amati da Dio. Perché? Perché nel fondo scelgono di non usare gli strumenti del mondo. Penso che più o meno la sostanza resti questo, per avvalorare un pochino questa sostanza, perché noi la possiamo cogliere meglio, vorrei semplicemente commentarvi. Il primo sarebbe il versetto 3, però sarebbe il primo versetto come preghiera del Salmo 51, miserere. No? Noi traduciamo, no? Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Più o meno noi abbiamo questa traduzione. È una cosa strana mettere in paragone le traduzioni moderne con le traduzioni antiche, sia latine che greche. Allora, in tutti i salmi, dove c'è la parola amore, che poi è detto chesed in ebraico, non è mai tradotto con il termine amore, mai. È sempre tradotto con la qualità particolare di amore che riguarda l'esperienza del perdono di Dio. Cioè, è sempre tradotta con misericordia, mai con amore. E quando dicono pietà di me, abbi pietà, non è poverino tappino mio, io sono tappino, dice, no, no, non guardarmi, come dire, passa sopra, no? Abbi pietà di me. Non è questo. Il chiedere pietà a Dio è il chiedere di tornare ad essere consapevoli della gloria dei figli di Dio. Pietà non vuol dire che io, diciamo, ho commosso Dio alla pietà. Come dire, Dio ha avuto un atteggiamento pietoso per me, come quando un detenuto chiede la grazia al Presidente della Repubblica, no? A un certo punto il Presidente può dire sì, sei graziato, no? E corrisponde a questo atteggiamento pietoso. Quando noi preghiamo Dio, non si tratta mai di questo. Si tratta sempre del fatto di poter tornare a essere graziosi davanti a Dio, non graziati. Graziosi vuol dire belli, ma agli occhi di Dio. Cioè, tra l'altro, solo il riconoscimento del peccato ci rende belli. Se noi volessimo mostrarci belli cercando di, possiamo dire così, non far vedere nulla dei nostri peccati, noi davanti a Dio siamo bruttissimi. L'unico modo per essere belli è quello di riconoscere che noi siamo così bisognosi del suo amore, ma amore perdonante, cioè della sua misericordia, che è soltanto quella che ci fa belli. Se noi volessimo presentarci belli, noi ci mettiamo su uno sgabello. E quando siamo su uno sgabello, vale sempre il principio io sono più bello di te. Sempre. Anche se non volete. Invece davanti a Dio, quando uno torna bello, sono bello perché vedo tutti belli. Questa è la dimensione della preghiera che noi rivolgiamo a Dio in quella assemblea di fedeli. Quel pietà, torniamo belli nel suo amore, cioè nella sua misericordia. L'amore perdonante suo ci rende belli. Non solo, poi si dice, no? Cancella la mia iniquità, che prima ancora, nella tua grande misericordia, no? Siccome il termine sete è stato tradotto con amore e dopo devono cambiare, no? Ma la grande misericordia allude a un, cioè, almeno in ebraico, usa un termine che riguarda, a volte noi traduciamo così, le viscere di misericordia, no? E in genere come immagine facciamo valere l'amore di una mamma per il suo bambino, no? Qualsiasi cosa faccia sul bambino, normalmente, che non è sempre così, ma normalmente la mamma resta legata al bambino. Ma non è questo il significato. Cioè il significato è viscere come utero, non viscere come viscerale. Utero vuol dire da lì viene la vita. Quell'amore di Dio che è perdonante per noi genera la vita per noi, e la vita per noi scaturisce solo dal fatto di poter sperimentare l'amore perdonante di Dio. Di nuovo vi ripresento la condizione: noi siamo troppo preoccupati di noi quando andiamo a Dio. Quando siamo troppo preoccupati di noi, per quanto io dica io voglio pregare, voglio fare il bene, l'accento è su io, sottolineato 3 volte. Ma più al centro c'è io, meno c'è l'esperienza dell'amore di Dio. Allora, tutte le volte che noi facciamo leva sul fatto che io ho buona volontà, io voglio arrivare, io voglio pregare, non entro in questa, nella tua grande misericordia. Invece la preghiera è quella che scalza questa specie di sgabello che noi tutti abbiamo nel far valere il nostro io, lo scalza per poter aprire il cuore e ricevere l'amore di Dio che è perdonante per noi, ma nel senso che genera vita. Per noi generare vita vuol dire la nostra vita spesso, no? Come si dice quando le cose sono compresse, non so, è impedita, è compressa, no? Pensate solo a volte agli affetti familiari, come sono complicati, no? E noi in qualche modo ci sentiamo vincolati dal fatto di non aver goduto in certo modo gli affetti. Quando si allude a che la grande misericordia, cioè l'amore perdonante che deriva da Dio, la sottolineatura è: non interessa da dove venite, quello che conta è che se voi state aperti, l'amore che vi arriva è da lì che voi pescate la vita. Pescare la vita vuol dire prendere il significato di noi stessi a parte dalla cronaca che noi abbiamo vissuto. Questo, che a dirlo ci vuole 2 secondi, a viverlo spesso non basta una vita. In questo senso, provate a collegare, cioè la difficoltà che noi abbiamo nel riferirci a noi stessi da dentro un amore, perché noi portiamo molte ferite, quindi la difficoltà rivela quanto siamo distanti dal cogliere il segreto di Gesù per noi. Cioè è come se le due cose non stessero insieme. Allora, tutto il muoversi di Gesù, tutto il suo parlare, tutto il suo annunciare la buona novella, no? Cioè l'amore di Dio per noi, è quello di poter forare questa specie di, chiamiamoli, corazza che noi abbiamo, per poter far sì che il nostro cuore viva. E il nostro cuore vuol dire avere una percezione di noi che non ha più bisogno di affermarsi, perché vorrebbe dire affermarsi su o contro qualcuno, non ha più bisogno di affermarsi perché è soddisfatta. Questo è al fondo di ogni annuncio evangelico. Ma dopo 2000 anni di annuncio evangelico, penso che siamo ancora prima degli apostoli, cioè siamo ancora prima della loro. Questo per dire che noi possiamo ripetere le cose che gli apostoli ci hanno tramandato, noi possiamo leggere il Vangelo o leggerlo agli altri, ma in realtà è come se non c'entriamo, non riusciamo a farlo risuonare nella potenza che ha. Allora, e questo sarebbe il primo, e poi dopo vedremo volta per volta in questo percorso, la prima cosa è togliere questo riferimento individualistico, non fare mai valere io voglio, io amo, io, ma sempre allargare, no, il nostro cuore a partecipare a questa assemblea di fedeli. È un po' quello che... Non cercate di diventare amici di qualcuno, lasciate che questo qualcuno scelga voi come amico. E siccome il Signore sceglie noi come amici, è inutile che ci sforziamo di diventare amici suoi. Per ora mi fermo qua.